In altre parole.
E io ho il piacere di accogliere anche quest'oggi Elisabetta Bucciarelli. Buongiorno.
Buongiorno a te e a lei e a chi ci sta ascoltando.
Vogliamo ricordare a chi non ci avesse ascoltato ieri che Elisabetta Bucciarelli è scrittrice, autrice di romanzi, saggi, testi per il cinema, il teatro e la TV. È nata e vive a Milano, ma conosce bene anche la Svizzera italiana. È una delle firme di cooperazione e ha tenuto formazioni per docenti nelle scuole ticinesi. Tra l'altro, grazie al suo ultimo romanzo, uscito nel 2017 per Skire, intitolato Chi ha bisogno di te, in cui racconta la storia del rapporto di una madre e di una figlia, si è trovata in costante dialogo con classi di adolescenti. Allora noi di scuola vogliamo parlare oggi, ormai 2 settimane dalla ripartenza, riferendoci al sistema scolastico ticinese, e vogliamo sollevare alcuni spunti di riflessione. Partendo ad esempio, e questo è un articolo che ci ha segnalato la nostra ospite, dalle parole di Maria Pia Veladiano, che sabato scorso su Robinson invitava a ritrovare, attraverso lo scambio di parole, quelle giuste, quelle buone, l'apprendimento cooperativo e non competitivo, contrario alla enfatizzazione del voto. Una frase questa che offre già alcuni spunti di riflessione.
Sì, direi di sì. Allora, innanzitutto le dico che sono molto affezionata al territorio svizzero e a come affronta la scuola e la cultura, e quindi il punto di partenza mi sembra già una bella focale per guardare questo tema. E poi invece arriviamo subito a questa parola che è la cooperazione e non la competizione, cioè il fatto di pensare a una scuola che sia fatta di un insieme di come dire, buone prassi e anche buoni intendimenti. La Veladiano è un'insegnante, per cui ovviamente fa riferimento alla ricchezza che le parole, anche le parole di chi non ha abitato da sempre nel nostro territorio, possono portare all'interno di una classe. Però posso anche far riferimento, per esempio, a un professore di matematica che io seguo regolarmente su Twitter e che invito chi ci sta ascoltando a cercare, che si chiama Riccardo Gianni Trapani, e che ha scritto proprio una sorta di manifesto degli intendimenti che un insegnante dovrebbe portare all'interno delle classi: la motivazione per iniziare, la pazienza per continuare, l'affezione, che è una parola un po' strana ma è una forma di vicinanza e di rispetto e anche di affetto per i propri studenti, la fiducia, che è una delle caratteristiche più importanti umane che dobbiamo mettere in campo tutti i giorni nella vita, la valutazione, perché esistono dei criteri che devono essere oggettivi ma che devono tenere in conto anche delle singole peculiarità, e la poesia, perché per insegnare ci vuole poesia.
Tra l'altro questa mattina ci sono diversi spunti che ci aiutano a riflettere sul tema della scuola, sulla stampa svizzera italiana e italiana. Segnalo ad esempio dalla Regione un articolo a pagina 5 che commenta alcuni dati di uno studio del Tage Sanzeiger secondo cui i maschi ottengono con più fatica la maturità, dati che vengono commentati qui da Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola del Canton Ticino, mentre sulla Repubblica Riccardo Luna scrive una lettera a una professoressa insegnante: insegnate l'ottimismo digitale, la vera sfida per chi sale in cattedra oggi è di convincere i ragazzi a salvare il mondo senza temere il web e le nuove tecnologie. Elisabetta Bucciarelli, in tutto questo, lei, lo chiedo anche a lei perché ha avuto diversi contatti con i giovani, che cosa ne pensano i ragazzi? Forse è una domanda che ci si pone meno nella riflessione sulla scuola.
Allora, parto dalla seconda suggestione, poi torno alla prima che è molto interessante. Allora, il digitale. Se pensiamo al digitale, salendo in cattedra, ecco, usiamo questa metafora, da adulti, quindi da adulti quali siamo, pensiamo a uno strumento che va insegnato e alla paura di utilizzarlo nel modo sbagliato. Se invece ascoltiamo i ragazzi, recentemente ne ho avuti di fronte 13 adolescenti dai 14 ai 17 anni, i ragazzi sono nati immersi in questo strumento, lo utilizzano con una facilità, in una maniera assolutamente autonoma e istintiva, e ti chiedono veramente in tutti i modi possibili di considerare il digitale come un dato di fatto, come qualcosa che esiste e che intanto non va temuto, va sicuramente usato meglio, va sicuramente introdotto in maniera più capillare all'interno delle ore delle lezioni, ma soprattutto appunto la richiesta è non consideratelo uno strumento come altri, ma un dato di fatto, cioè qualcosa che esiste perché noi siamo nati con quello. E questo è l'aspetto che dovrebbe più farci riflettere rispetto all'uso degli strumenti digitali. La prima considerazione invece mi pare molto interessante rispetto alla differenza di apprendimento dei ragazzi e delle ragazze, dei maschi e delle femmine. Allora, nella scuola che mi capita di frequentare anche per questioni familiari recentemente, che è una scuola inglese, la BSM di Milano, il preside, che è un poeta non a caso, in uno dei discorsi di inizio d'anno ci spiegò come nelle prime classi delle superiori e anche quindi nella scuola media inferiore, le ragazze riescano ad ottenere successi di gran lunga maggiori dei ragazzi. E questo però viene compensato man mano che gli anni passano con l'università, dove i ragazzi riacquistano una forza, una fiducia e quindi poi, come sappiamo, hanno una facilità maggiore anche per altri motivi ad entrare nel mondo del lavoro. È vero che esistono modi di apprendere, tempi di apprendimento differenti. Noi non ne vogliamo tenere conto perché è normale che esista un discorso di parità e di equidistanza da qualsiasi appunto ragazzo, sia maschio o femmina. Però dobbiamo anche pensare che queste cose esistono e sono delle realtà.
Io insomma avrei diversi spunti e punti da percorrere insieme a lei, però ce n'è uno che mi pare fondamentale da inserire in questa riflessione e che è la convinzione di molti che i ragazzi di oggi siano vuoti, persi, senza ideali. Non è, come dire, un sentimento comune fondato su stereotipi legati al mondo dei giovani, è quello che ad esempio ha detto recentemente anche il filosofo Umberto Galimberti. Io vorrei sapere il suo punto di vista a questo proposito. È davvero così?
Allora, che il momento che stiamo vivendo presenti delle caratteristiche uniche, io credo che non sia una scoperta. Che esista un modo esausto, usiamo questa parola, di vivere le prospettive, il futuro, la percezione di quello che ci può succedere, è un altro dato di fatto, dobbiamo prenderne atto anche dolorosamente. Si pensi per esempio a tutte le parole veicolate da certa musica leggera trap, piuttosto che anche da certi mitologemi che si stanno creando, personaggi che diventano cult, magari senza averne i contenuti. Però questo è un dato molto interessante di ogni generazione, quindi anche la nostra ripercorre passaggi che anche quella giovane di adesso, intendo ripercorre passaggi che anche la nostra e quelle precedenti hanno passato. Galimberti quello che continua a richiamare è l'assenza di passioni. Le passioni non sono soltanto l'essere inclinati in maniera evidente verso un hobby piuttosto che una musica appunto o un'espressione artistica. Le passioni sono un modo di fare le cose e questo lo dobbiamo passare noi ai nostri figli, dobbiamo cercare noi di far capire loro che siamo appassionati delle cose che facciamo e della vita. È chiaro che il vuoto di questo nostro momento storico è evidente ed è diverso, per cui non siamo attrezzati ad affrontarlo nella maniera più adatta, diciamo così, ma ognuno deve fare il meglio che può, proprio in questa direzione, riempirlo con un modo appassionato.
Ritrovare le passioni, dunque, mi sembra questo un ottimo modo per è un auspicio, insomma, un ottimo auspicio per concludere la nostra puntata di oggi. Noi, Elisabetta Bucciarelli, ci ritroviamo però domani, sempre alle 8:18. Grazie per essere stata con noi. Un saluto e a presto.
Grazie a lei e a chi ci ha ascoltato, e a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.